L'hanno ribattezzata la Villetta degli Orrori. Via Perugia, il 2 novembre del 2007 viene trovata morta Meredith Kercher.
Da ieri pomeriggio gli atti dell'inchiesta relativa all'omicidio di Melania Rea sono passati ufficialmente alla Procura della Repubblica di Teramo.
Era il 26 novembre del 2010 quando Yara Gambierasio a Brembate stava facendo un percorso che aveva già fatto centinaia di volte, ma quella sera non tornò più a casa.
22 giugno 1983, Emanuela Orlandi esce da casa, in Vaticano.
Cold cases, senza giustizia, i 30 minuti di cronaca per le orecchie di tutti. Bentrovati al decimo appuntamento con Cold Cases Senza Giustizia, il programma dedicato alla cronaca nera di radiofonica.com. In studio Francesca De Martino. Un altro traguardo importante per Cold Cases Senza Giustizia, che oggi racconta la sua decima storia della cronaca nera italiana, ancora in attesa di giustizia. L'ultima storia che vi avevamo raccontato riguardava il cameraman italiano Mario Biondo. Oggi facciamo invece un salto indietro nel tempo, raccontando una storia che, seppur di vecchia data, ancora oggi fa discutere. Era il 1996, di sabato 10 agosto, circa 18 anni fa, quando in una mattina soleggiata le bimbe Rossana, allora 6 anni, Angela, 3 anni, e Naomi, 1 anno e mezzo, si erano svegliate gioiose perché quella mattina sarebbero andate con amici e parenti a fare un picnic sul Monte Faito, Vico Equense, Napoli. Ogni anno d'estate per la famiglia Celentano era consuetudine recarsi con la comunità domenicale che organizzava giornate di svago. Monte Faito era di facile arrivo per la famiglia poiché si trovava proprio nei pressi della loro abitazione. Si fecero le 10:30 quando la famiglia salì in auto su per la montagna sino ad arrivare allo stabilimento con amici. Quel 10 agosto 1996, rispetto al solito, Monte Faito era stata meta d'assalto di molte famiglie. Così la famiglia Celentano decise di trovare un altro posto dove i bambini potessero giocare tranquilli e sicuri. Questo posto era antistante il centro sportivo. La famiglia racconta di essere almeno in 40 persone quella mattina tra adulti e bambini, che da subito iniziarono a giocare. Verso le 12 i bambini più piccoli, compresa Angela, pranzarono, mentre i grandi organizzarono una partita di calcio. Verso le 13 tutti stavano pranzando quando Angela chiese al papà Catello se poteva salire sull'amaca e il padre le rispose che lo avrebbe fatto più tardi. Terminato di pranzare, il padre Catello si girò, ma non vide più la piccola Angela. Sentiamo la ricostruzione con le parole del padre realizzata da TGCom 24.
Siamo a Vico Equense, in provincia di Napoli. È un sabato d'estate, il 10 agosto del 1996. La famiglia Celentano si sta preparando per partecipare alla gita sul Monte Faito organizzata dalla comunità evangelica. Le tre bambine, tra cui Angela di 3 anni, sono elettrizzate. Le attende una giornata di giochi tra i prati e i boschi che si affacciano sulla penisola sorrentina.
Andavamo in quel posto ogni anno per premiare i bambini per una gita, quindi il posto era conosciuto, era sempre lo stesso. Infatti appena siamo arrivati là i bambini hanno cominciato a giocare. Poi si è fatta l'ora di pranzo, intorno alle 13:10. E è successo che alle 13:20 ho chiesto a mia moglie se i bambini avessero pranzato così. Mi aveva detto di sì, però ho detto chiedi ancora se vogliono qualche altra cosa. E io mi sono girato per chiamare Angela perché fino a pochi minuti prima stava dietro di me. E mi sono accorto che non c'era più.
Catello, non vedo più Angela.
Immediatamente parenti, amici, volontari iniziano a cercare Angela in tutte le direzioni. La zona è molto affollata di gitanti, ma nessuno sembra averla vista.
Thank you. da quel momento tutti cominciarono a cercarla e quando, dopo pochi minuti, la famiglia si rese conto di non riuscire a trovarla, chiamò subito i carabinieri di Vico Equense. In meno di 2 ore quel posto si riempì di tanta gente disposta a cercare Angela e prima che fosse sera intervennero anche i militari dell'esercito con altre forze dell'ordine, carabinieri, polizia, vigili urbani, finanza, protezione civile e volontari del Faito, appunto per le ricerche. Per 4 giorni e 4 notti la famiglia rimase sul posto per cercare Angela. Furono utilizzati tutti gli strumenti più utili nel 1996 disponibili. Subito Grande Piede prese l'ipotesi appunto del rapimento, quando però il 19 agosto arrivava una telefonata. Ascoltiamone la ricostruzione completa di quel 10 agosto realizzata da Quarto Grado qualche anno fa.
16 anni di indagini, un fascicolo aperto e mai chiuso. Nessun indagato, nessuna verità sulla bambina sparita in un pomeriggio di agosto sul Monte Faito. Nessuna verità sulla scomparsa di Angela Celentano. Tutto comincia in un giorno di festa, la festa dei bambini della comunità evangelica di Vico Equense organizzata sul Monte Faito. È il 10 agosto 1996. Angela ha 3 anni. Maria e fratello Celentano, le loro 3 figlie, Rossana, Angela e Naomi, stanno pranzando. Angela scorrazza per il piazzale. A un certo punto scompare. È l'inizio di un incubo che Celentano hanno voluto raccontare in un libro.
Angela, io non la vedo più. Era qui con me. Qui. Non finisco nemmeno la frase mentre il volto sempre radioso di Maria ha cambiato espressione. Attorno a me il mondo continua a girare felice e rumoroso. È soltanto il mio che si è fermato all'improvviso.
Intervengono i carabinieri, la polizia, l'esercito, la guardia di finanza, unità cinofile. Il Monte Faito viene setacciato palmo a palmo, ma di Angela nessuna traccia. Si fa strada l'ipotesi di un rapimento. La scomparsa di Angela diventa un caso nazionale. Tutti i giorni da tutta Italia arrivano segnalazioni anonime alle forze dell'ordine. Poi, il 19 agosto, a casa Celentano, squilla il telefono.
Pronto? 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 Pronto?
Dall'altra parte nessuno risponde. Si sente solo il pianto disperato di una bambina. Per Maria è la voce di sua figlia, ma gli inquirenti non sono mai riusciti a localizzare quella telefonata. Gli ultimi a vedere Angela il giorno della sua scomparsa sono 2 ragazzini della comunità evangelica, Renato e Luca. Il primo racconta di essere stato seguito da Angela e di averle detto di tornare dalla mamma. Il secondo, Luca, cambia più volte versione. Racconta di aver visto Angela per mano a Renato. Poi giura di aver assistito al rapimento della piccola e fornisce anche un identikit dei sequestratori. Infine ritratta e dice di essersi inventato tutto. Luca e Renato vengono messi a confronto e seguiti da psicologi nominati dalla procura, ma alla fine le loro posizioni rimangono le stesse e sempre contrastanti. Che cosa è successo in realtà quel giorno?
Non voglio vedere la mia casa senza di lei, la sua stanzetta così in ordine, così silenziosa, così terribilmente spoglia della sua energia. Non voglio la mia vita così vuota. Dove sei, piccola mia?
Dov'è Angela? Com'è il suo viso ora, a 19 anni? Se lo chiedono Catello e Maria, che non hanno mai disperato di riabbracciare la figlia. Per cercarla hanno creato anche un sito internet e chiedono che l'inchiesta sulla sua scomparsa non venga chiusa.
Per la madre di Angela, come abbiamo sentito, quel pianto disperato nella telefonata era la voce di sua figlia. una telefonata, questa tragicamente mai localizzata dagli inquirenti. I due testimoni, Luca e Renato, anche interrogati separatamente dai magistrati, hanno sempre fornito testimonianze contrastanti. I genitori di Angela non hanno mai perso la speranza, tanto da rivolgersi a tutte le emittenti televisive italiane e non, mettendo a disposizione anche un sito, angelagelentano.com, con tutti i materiali necessari e in tutte le lingue, scrivendo anche un libro dal titolo Il regalo di Angela, la fede che ci ha dato la speranza, che racconta il loro viaggio, se così lo possiamo chiamare, alla ricerca di Angela e creando anche l'associazione Angela Celentano Onlus, dove ancora si può donare. Un barlume di speranza arriva nel 2010, quando la fantomatica Celeste Ruiz contattò via mail la famiglia Celentano dicendo di essere Angela, di stare bene e di non voler essere più cercata. La procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo al riguardo. La trasmissione di Rete 4 Quarto Grado all'epoca si recò ad Acapulco. Ascoltiamo il reportage dell'inviato.
Speriamo di trovare Angela Celeste, di sapere che sta bene e che prima o poi possa vedere i suoi veri genitori e che possano incontrarsi e salutarsi. Acapulco, Messico, è da questo luogo, che un tempo era considerato un paradiso e ora una delle città più pericolose al mondo, che inizia il viaggio alla ricerca di Celeste Ruiz, la ragazza che ha detto di essere Angela Celentano. È considerata la quarta città più pericolosa al mondo, 6 omicidi al giorno, il caos che regna sovrano. Benessere nella zona turistica, povertà assoluta appena fuori, ovunque, polizia ed esercito, mitra alla mano.
Lì dove ci sono le montagne, tutta la parte circostante delle montagne, non è il caso di andare, io non conosco.
Cercare Celeste Ruiz ad Acapulco sembra impossibile. Appendiamo questa foto nelle stazioni di polizia, mostriamo ai passanti, nulla.
Non capirà questa cica?
No.
E non capito di questa storia a chi?
No, neanche.
Ti posso fare una immagine della cica? Celeste Ruiz.
Celeste Ruiz.
Chiediamo allora aiuto al corrispondente consolare.
Che è facile o difficile adottare un bambino, una bambina?
Io credo che per chiedere una risposta come questa deve domandare al DIF, a un centro specializzato a Acapulco per adozioni.
Questo è il DIF, l'ufficio che si occupa qui ad Acapulco dell'adozione. Allora cerchiamo di capire se nei loro registri c'è traccia di Angela o di Celeste.
Siamo nel 1996. Stiamo parlando del 96, quindi ho bisogno di vedere se ho questi dati e vi informerò il prima possibile, perché non posso darle informazioni sbagliate.
Andiamo via, con la speranza di ricevere presto notizie. Dalla polizia non arrivano aiuti, non possono parlarci.
Ci sono le indagini in corso in Italia e qui non possiamo darle informazioni, a meno che non ci autorizzi qualcuno.
Ma non demordiamo, prossima tappa all'anagrafe cittadina. Perché se davvero Celeste fosse Angela, potrebbe non essere stata adottata, ma registrata da qualcuno come figlia naturale. Questa è la direzione centrale del registro civile, è qui che possiamo scoprire se una o più Celeste Ruiz sono nate o perlomeno sono state registrate ad Acapulco. Riusciamo a convincere un funzionario ad aiutarci e finalmente abbiamo un dato.
Mi appaiono quattro Celeste.
Quattro Celeste?
Sì, una Celeste, l'altra Paloma Celeste, Rocío Celeste, Andrea Celeste, tutte con il cognome Ruiz.
A chi è in Acapulco?
Qui ad Acapulco.
Ci sono quattro Celeste Ruiz ad Acapulco. Se però tre sono da scartare per la differenza di età troppo forte, una potrebbe essere compatibile con Angela. Qui abbiamo una Andrea Celeste Ruiz Navarrete.
Forse è questa. Ci sono più possibilità che sia questa, perché nasce il 24 gennaio del 97 e l'hanno registrata 3 anni dopo.
È una cosa rara?
Può essere. In Messico si può registrare anche 5-6 anni dopo, è normale.
Se davvero Angela fosse stata portata in Messico, qualcuno potrebbe aver mentito sulla sua età al momento della registrazione.
Come potremmo sapere per sapere dove vive?
Andate alla savana, vi fate mostrare il libro per sapere l'indirizzo.
siamo in una delle zone più difficili di Acapulco, la savana la possiamo vedere anche dai soldati che pattugliano le strade, e siamo in cerca del registro civile di questa zona, dell'anagrafe di questa zona, per trovare Celeste Ruiz. Questa è la piccola anagrafe del quartiere. Ora cerchiamo qualcuno che possa darci una mano.
Questa, Andrea Celeste Ruiz Navarrete, Esegna.
Uh-huh. 987.
La direzione è sesta, non è
questa, sì, Colonia Mirador del Colosso.
Sì.
Non abbiamo altri dati che questi.
Maria
Letizia Navarrete Reyes è la madre.
Letizia Navarrete.
E ha lo stesso indirizzo.
Questo insieme di edifici così grande è la Colonia Colosso. Una colonia, cioè uno dei quartieri popolari più grandi di tutto il Sud America. Non abbiamo un indirizzo chiaro da cercare, impossibile averlo qui in un quartiere in cui non esistono quasi nomi delle vie, numeri civici e cognomi. Celeste Ruiz.
No, non l'ho visto.
Mista Sonna.
No, non l'ho visto.
Ma non la conosco io?
Non credo.
No, non conosciamo Sanaria.
Il nome Colosso è il più appropriato perché questa zona è veramente gigantesca e sembra impossibile per noi riuscire a trovare Celeste Ruiz, che tutti dicono di non conoscere.
Periodista, giornalista di Mediaset, che è venuto a realizzare un lavoro speciale, Simone Toscana.
La nostra ultima speranza è un appello in TV della televisione locale più seguita della città, sperando che qualcuno possa dirci chi è veramente Celeste Ruiz.
Se has visto esta chica, por favor, ayúdanos. Por favor, ayúdanos y la familia de Ángela Celentano.
E la famiglia ci ha creduto sin da subito. Sentiamoli ospiti a quarto grado.
Proprio la ragazza scrive direttamente a noi, lei si riconosce nelle foto che ha visto sul sito, e, è molto somigliante ad Angela piccolina, è molto somigliante ai nostri tratti somatici della famiglia. E quindi ci abbiamo creduto fin dall'inizio, perché questa email è molto diversa dalle altre.
E quella che ci ha colpito è la foto.
La foto.
La foto.
E la somiglianza foto. Anche con alcune delle vostre figlie,
sì.
La stessa Rossana,
sì.
No?
Con Rossana e con Angela stessa ci ha colpito questa foto.
Si apre una nuova lunga pagina per questa tragica scomparsa. Tante foto arrivano alla famiglia Celentano, tutte somiglianti a come potrebbe oggi essere Angela e dai tratti somatici simili a quelli della famiglia Celentano, la quale si illude di aver potuto parlare con l'ormai grande Angela. Se lei non fosse stata, chi mai avrebbe potuto riaprire una ferita in maniera così insensibile alla famiglia? Presto arriva la doccia fredda per la famiglia Celentano e la procura di Torre Annunziata, che aveva già aperto un fascicolo, procede con le indagini. Tutto era solo un gioco di cattivo gusto di un uomo di origine messicana che si sarebbe inventato questa Celeste Ruiz per circa 2 anni. Chi l'ha visto è andato in Messico a scoprire il perché. Sentiamo.
Chi è quest'uomo dall'aspetto totalmente normale che avrebbe confessato alle autorità messicane di essere lui, la persona che per oltre 2 anni si era finto Angela Celentano, la bambina scomparsa dal Monte Faito nel 1996? Cosa ci sarebbe dietro a quella che sembra essere solo una messa in scena? Non ci è ancora dato saperlo, dato che il verbale del suo interrogatorio non è ancora pervenuto in Italia. Ma prima di raccontarvi quello che abbiamo scoperto, occorre fare un passo indietro. È il 2010, quando la famiglia Celentano riceve un messaggio di posta elettronica che attende invano da anni. Sono parole che toccano il cuore e provengono da un profilo Facebook che ha delle sembianze reali, quelle di una giovane donna messicana che dice di chiamarsi Celeste Ruiz e che si riconoscerebbe proprio in Angela Celentano. L'Interpol scopre che le mail erano partite quasi tutte da una casa di Acapulco, dove vive la famiglia di un funzionario del Ministero della Giustizia messicana di nome Cristino Ruiz. L'uomo ha 2 figli, un maschio e una femmina. Quest'ultima ha meno anni dell'età che avrebbe oggi Angela, ma le attenzioni degli inquirenti si concentrano su di lei. Tuttavia il test del DNA dà esito negativo. Non è lei, Angela.
Sei il papà
sono il papà di Cristina, che è mia figlia, sulla quale si erano indirizzate le indagini, sul presupposto che fosse lei la persona che stavano cercando. E posso dire alla televisione italiana che Cristina Ruiz Guzman è figlia di mia moglie, Norma Hilda Vagliapiero.
E poi restava un altro interrogativo. Chi inviava queste mail da migliaia di chilometri di distanza, come sarebbe venuto a conoscenza del caso di una bambina sparita in Italia tanti anni prima? A riguardo, c'è un'altra cosa che non tutti sanno. Sembra che il tema degli scomparsi europei interessasse molto alla sedicente Celeste Ruiz. Il 15 aprile del 2011, dalla mail utilizzata da Celeste, era partito un messaggio di incoraggiamento ai familiari di un'altra giovane donna scomparsa, ma stavolta di nazionalità spagnola. Si tratta del noto caso di Marta de Castillo, che nel 2009 sconvolse l'opinione pubblica spagnola. Gli inquirenti, anche alla luce di queste scoperte, non abbandonano la pista messicana, perché c'è questa foto e gli esperti assicurano che non è il frutto di un fotomontaggio, ma una persona in carne ed ossa che ha un aspetto molto simile a quello che potrebbe avere oggi la figlia dei Celentano. Pertanto, anche noi di chi l'ha visto, eravamo rimasti appesi a questo volto. L'avevamo cercato in lungo e largo per tutto il Messico, facendo addirittura un appello alla televisione messicana. In realtà, nel profilo Facebook di Celeste Ruiz, che avevamo visionato prima che fosse chiuso, non c'era solo questa foto, ma molte altre. Alcune in particolare ritraggono una ragazza apparentemente diversa dalla prima, ma che ha una forte somiglianza con Rosa, l'altra figlia di Celentano. Potrebbe essere lei la vera Celeste Ruiz o una sua amica che potrebbe svelarci molti interrogativi. Guardando il loro abbigliamento compare una scritta e un numero sulle magliette. È il logo di una divisa scolastica. L'immagine che abbiamo è un po' sgranata, ma appare leggibile la scritta Sebetis accompagnata da un numero. Veniamo a sapere che il Sebetis è un istituto tecnico pubblico per famiglie meno abbienti ed è presente in tutte le città del Messico. Ogni college Sebetis è contrassegnato da un numero specifico. Questo è il 235. Su internet viene immediatamente fuori che il Sebetis 235 indica un istituto che si trova a Saltillo, una città nel nord del Messico, a poche centinaia di chilometri dal confine col Texas. Saltillo è un punto strategico della rotta del narcotraffico che dal Messico porta agli Stati Uniti. Il paesaggio che troviamo è molto diverso rispetto a quello che abbiamo lasciato a Città del Messico. Siamo nel mezzo di un deserto. Eccolo il Sebetis 235. Appena entrati abbiamo subito una brutta sorpresa. Scopriamo che le divise indossate dalle ragazze della foto sono cambiate. Quella foto quindi potrebbe risalire a diversi anni fa e nessuno potrebbe avere più memoria di quelle ragazze. Eppure, dopo una breve ricerca, la direttrice della scuola fa chiamare un dirigente scolastico che ha mantenuto i contatti con tutti gli allievi che hanno frequentato la scuola.
Lei si chiama Hernandez Castruita. E questa invece è Gonzales e qualcosa. Hernandez Castruita e l'altra Jenny Gonzales.
Dunque, la ragazza che cerchiamo dovrebbe chiamarsi Jennifer Gonzales. Chiediamo altre informazioni.
Il fatto è che questa uniforme veniva utilizzata fino al 2009, quando loro stavano al secondo o al terzo trimestre. Infatti non si sono diplomate con questa uniforme.
E questa ragazza invece la conosce?
No, non la conosco.
Quindi non c'è mai stata in questa scuola una ragazza che si chiama Celeste Ruiz?
No, Celeste Ruiz proprio no.
Ma proseguiamo con il viaggio di chi l'ha visto.
Nella scuola però nessuno dispone dell'indirizzo delle ragazze. In Messico i dati sensibili non vengono conservati per via del fenomeno dei rapimenti. Proviamo allora a chiedere di Jennifer a questo gruppo di ragazze all'uscita di scuola. Fortunatamente tra loro ce n'è uno che ricorda Jennifer e dice di sapere dove abita la sua famiglia. Ci conducono da lei. Quando arriviamo a casa Jennifer non c'è, ma troviamo sua madre. E spieghiamo la ragione per cui siamo venuti fin qui a cercare sua figlia. E lei ci apre la porta. Intanto la madre di Jennifer va a chiamare anche l'altra ragazza della foto, che si chiama Luisa. La giovane si presenta qui insieme a sua madre.
Sì, lei è mia figlia. Non so perché stanno mostrando questa foto come se fosse la bambina scomparsa. Però mia figlia è sempre vissuta in Messico ed è al 100% messicana.
Avete una prova che sua figlia non è stata adottata? Cioè avete delle foto precedenti ai 3 anni di vita?
Sì, guarda, qui ho delle foto. In questa foto Jennifer aveva circa 1 anno e 3 mesi. E in quest'altra aveva qualcosa come 9 mesi. Nemmeno camminava. Adesso deciderò insieme a mio marito. Ma penso che faremo una denuncia perché stanno utilizzando le foto di mia figlia.
È possibile che la foto di Angela girasse nelle comunità evangeliche, dato che anche in Cilentano lo sono?
Il fatto è che il Messico è pieno di gente evangelica, da tutte le parti.
Questa foto in cui ci sei anche tu, quando l'avete scattata?
Questa foto l'abbiamo fatta 3 anni fa. Eravamo appena entrati nella scuola, il Sepetis. Era il primo anno.
Ad un certo punto arriva a casa Jennifer.
Hola.
Piacere Jennifer, io sono Ercole della televisione italiana. A guardarla bene, è impressionante la somiglianza tra lei e Rosa Celentano, ma anche tra la stessa madre di Angela. Quanti anni hai?
18.
E quando ne farai 19?
A marzo.
Sei tu questa ragazza?
Sì, sono io.
Questa foto l'hanno presa da te? Conosci questa foto?
Sì, era nel mio Facebook, però questa foto non ce l'ho più lì.
Le tue foto sono aperte? Cioè, se io che non ti conosco voglio visitare il tuo profilo Facebook, posso scaricare le tue foto?
Sì, le puoi vedere e le puoi anche scaricare.
E cosa pensi che sia successo? Non ti fa paura il fatto che qualcuno possa aver utilizzato le tue foto per una cosa tanto...
Orribile. Brutta. Sì, mi spaventa, perché mi accusano di qualcosa che io non ho fatto e di cui non so nemmeno di cosa si tratti.
Ma c'era nella vostra scuola una ragazza con questa faccia?
No, non la conosco e non l'ho mai vista. Nemmeno io.
E il nome Celeste Ruiz l'avete mai sentito?
No.
Dunque, quella che doveva essere Celeste Ruiz o una sua amica non ne sa nulla di questa storia. È un'altra persona a cui qualcuno deve aver rubato la foto per metterla in quel profilo Facebook. E la linea telefonica utilizzata sarebbe stata sempre la stessa, quella di Cristino Ruiz. Tra l'altro, l'uomo la prima volta che l'avevamo incontrato ci aveva mentito.
Ci hanno detto che qualcuno stava usando la casella di posta elettronica di mia moglie, o la stava intercettando o utilizzandola. E poi ci hanno fatto un nome, un uomo credo che di cognome si chiamasse Marin, e ci hanno chiesto se lo conoscevamo, ma noi non sapevamo chi fosse.
Ebbene, questo Marin, che sia Cristino Ruiz che la sua consorte negano di conoscere, è in realtà il primo marito della moglie, Norma Hilda Vallefierro, dal quale la donna ha avuto precedentemente altri 3 figli. E in Italia cominciano a circolare i primi sospetti proprio su di loro. A questo punto non ci resta che chiedere spiegazioni proprio a Norma Hilda, ma quando andiamo nel suo ufficio riesce ad uscire dalla porta posteriore per non farsi trovare. E allora richiamiamo suo marito. Lo troviamo intento a mettere dei timbri e, a differenza di quando lo avevamo intervistato la prima volta, non sembra avere molta voglia di parlare con noi. Ma allora cosa pensa che sia successo con questa foto?
Non ne ho idea. Io nominerò un avvocato per farmi rappresentare. Non ho nulla da dire a riguardo. Io non ne so nulla.
Ma non teme per questa cosa?
Sei tu che mi stai dando le informazioni. La polizia messicana ti chiamerà per fare una deposizione. Vedrai.
Ah, se me lo chiedono io non ho problemi. Comunque ora la famiglia di questa ragazza fa una denuncia penale per questo, lo sai?
Sì, perché sei tu che hai fatto queste indagini. E sei tu che conosci questa storia. La colpa è di questi giovani che quando aprono una pagina internet, come si chiama lì? Facebook? Ci mettono le loro foto e qualcuno poi finisce per prendersele.
Sì, perché c'è qualcuno che gliele ruba però.
Sarebbe molto meglio se non mettessero nessuna foto e lasciassero solo un'immagine.
Ma perché Norma Hilda non vuole parlare con noi?
Perché no, non ha alcun interesse. Non ha niente a che vedere con questa storia e quindi non ha interesse a parlarne.
Ma nemmeno i figli di Norma Hilda c'entrano qualcosa?
No, niente.
E invece sarebbe stato proprio uno dei 3 figli del primo matrimonio di Norma Hilda, l'attuale moglie di Cristino Ruiz, uno psicologo di 35 anni di nome José Manuel Vázquez Valle, ad ammettere le sue responsabilità in questa brutta vicenda. A distanza di un anno ricontattiamo tramite Facebook Jennifer Gonzalez e quando gli chiediamo se per caso aveva tra gli amici uno dei 2 profili Facebook di José Manuel Vázquez Valle, ci risponde così.
Sì, ce l'ho tra gli amici da almeno 4 anni. Prima parlavo molto con lui.
Dunque tutto tornerebbe. 4 anni fa José Manuel le chiese l'amicizia tramite Facebook e poi nel 2010 postò alcune sue foto nel falso profilo di Celeste.
Come avete sentito, nulla si sa ancora per quanto riguarda la foto maggiormente diffusa. Resta il fatto che l'uomo che si è finto Angela ha ammesso di esserne colpevole, ma non ne ha mai rivelato la motivazione. Ha fatto sapere alle TV italiane di non mandare più in onda foto che lo ritraggano, perché ormai lui ha ammesso la sua colpevolezza. La procura di Torre Annunziata si sta occupando ancora del caso, che sta mostrando delle svolte. Ora la famiglia è ancora alla ricerca della verità, attendendo una mail magari realmente inviata da Angela, lasciandosi alle spalle questa tragedia nella tragedia durata ben 2 anni. La loro voce non smetterà mai di fare eco su questa vicenda. Loro aspettano Angela come hanno sempre fatto ed in tutti i modi. Ricordiamo il sito angelacelentano.com in tutte le lingue, che è il loro portatore di speranza. Cold Cases termina qui e vi dà appuntamento a martedì prossimo alle 16.45 fino alle 17.15. Non dimenticate che se volete riseguirlo potete farlo appunto su www.radiofonica.com/coldcases, oppure in replica il giovedì dalle 17 alle 17.30. Un saluto da Francesca De Martino, alla prossima e buon proseguimento su www.radiofonica.com.